Vangelo di Matteo, capitolo 13, leggeremo dal verso 1 al verso 9. Alleluia. Vogliamo essere attenti. Ma questo verso l'abbiamo già letto due volte, e questa è la terza. Matteo capitolo 13, dal verso 1, così dice la parola del Signore. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare, e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette. E tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Amen. Abbiamo meditato, ormai questa è la terza domenica che meditiamo su questa parabola del nostro Signore Gesù, che ci insegna molte cose. Sicuramente non arriveremo mai in profondità abbastanza della parola di Dio, perché ogni volta avrà qualcosa di nuovo da dirci. Soprattutto la nostra condizione sarà diversa nel leggere la parola di Dio, e così a volte ci parlerà in un modo, a volte ci parlerà in un altro, perché questa parola è una parola vivente. Abbiamo meditato che la differenza nella vita delle persone non la fa il Signore, non la fa la parola di Dio, ma la fa la condizione del cuore dell'uomo. E quindi abbiamo visto che questi quattro terreni di cui parla Gesù sono quattro condizioni del nostro cuore. E la buona riuscita di questo lavoro di Dio, che prepara il terreno, che semina e che si aspetta qualcosa, dipende appunto dalla condizione del nostro cuore. Quindi ciò che c'è nel tuo cuore determina oggi e determinerà domani come sarai tu, non come sarà Dio, non come sarà la sua parola, perché tanto non cambia né Dio né la parola del Signore, perché cielo e terra passeranno, ma le mie parole, disse Gesù, non passeranno giammai. E tutto ciò che è scritto nella parola di Dio si adempirà. Ciò che cambia e può cambiare sei tu, la tua vita, la tua condizione. E tutto dipende dalla condizione del tuo cuore mentre ricevi la parola di Dio. Abbiamo infatti preso come verso di riferimento Proverbi capitolo 4, al verso 23, che dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. È quanto mai opportuno questo verso nella parabola che stiamo meditando. Dal tuo cuore provengono le sorgenti della vita, ovvero Dio ha fatto sì che dentro di te ci potesse essere questo terreno che è in grado di ospitare una vita sovrannaturale, che è la vita spirituale. Abbiamo guardato alla strada, che è quel cuore impenetrabile, chiuso alla parola di Dio. Abbiamo guardato al luogo roccioso, che è quel cuore che apparentemente riceve con gioia la parola di Dio, ma poi non lascia che quest'opera, questo seme, questa pianta possa mettere radici nella propria vita, e alla prima difficoltà si abbandona il Signore, si abbandona la parola, si volta le spalle alla parola di Dio, come fece un certo Dema, che avendo amato il presente secolo abbandonò Paolo, un discepolo perso. Perché? Perché non aveva messo radici, perché, come vedremo oggi, quel seme forse era rimasto soffocato dalle cose mondane. Questa mattina parleremo del cuore che Gesù qui simbolicamente rappresenta come un terreno spinoso. Il terreno spinoso è il cuore mondano. E già si spiega da sola questa frase, no? Il terreno spinoso, ovvero il seme che cade in un luogo dove ci sono delle spine, è il cuore dell'uomo mondano, legato alle cose di questo mondo, ai piaceri di questo mondo, che soffoca l'opera e la parola di Dio. Ho dato degli aggettivi a questo cuore, l'ho chiamato un cuore distratto, un cuore preoccupato, un cuore mondano. Un cuore distratto che non si concentra su alcune cose, su poche cose, ma è distratto da mille cose. Un cuore preoccupato, un cuore che prova ansia, angoscia, timore. E infine, soprattutto, il messaggio centrale di questo terreno è un cuore mondano, un cuore che brama le cose di questo mondo. Il seme tra le spine. Vi immaginate voi il seminatore che nello spargere il seme, sapete che i semi che cos'erano e cosa sono ancora oggi? Il seme non è nient'altro che il frutto di quello che hai raccolto. Quindi quando si seminava, tu stavi facendo una scelta, stavi togliendo dai tuoi granai, dai tuoi depositi, una parte di ciò che avevi raccolto, usandolo come seme. E quindi stavi scegliendo di investire una parte di quello che hai raccolto seminandolo nel terreno. E quindi non volevi sprecare ciò che poteva servirti per nutrimento. Allora ve lo immaginate voi un seminatore che va e vede un terreno pieno di rovi e ci butta su del seme? Non è questo il caso. Il caso è che il terreno era tutto preparato, il terreno era tutto livellato, il terreno era tutto dissodato, era tutto pronto, era pronto per ricevere il seme. E quando questo seme viene sparso su questi terreni, di cui oggi parleremo, di quello spinoso, non è che il seminatore spargeva il seme sulle spine, sarebbe stato uno spreco. Ma una volta che il seme era stato seminato, insieme al seme e alla pianta che era stata seminata, sbocciarono in qualche modo, vennero fuori spontaneamente da quel terreno delle spine. Quanti di voi hanno praticità con l'agricoltura sanno che se tu lasci un terreno a se stesso spunteranno ogni tipo di erbacce, di spine, di cose che sono inutili e non si possono mangiare. Quindi non è che il seminatore sprecò il seme buttandolo tra le spine, ma il terreno era un terreno buono, era preparato. Il problema è che quel terreno era disponibile non soltanto per il seme, ma anche per le spine. Questa parabola, prima che ve la spiegassi io, era già spiegata da Gesù stesso. Se andate avanti al capitolo 13, c'è la spiegazione della parabola. E se noi prendiamo i Vangeli sinottici e li mettiamo uno dopo l'altro, vediamo come questa parabola ci parla di condizioni diverse del cuore. Mi state ancora ascoltando? Qualcuno ha già smesso, ma spero che lo Spirito Santo ci possa richiamare affinché questa parola possa portare frutto. In Matteo 13:22 Gesù spiega la parabola e dice: quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, soffocano la parola che rimane infruttuosa. Quindi Matteo ci parla, Gesù parla in Matteo 13 di impegni mondani e di inganno delle ricchezze, due aspetti. Andando nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, la stessa parabola, la stessa spiegazione, dal verso 18-19, dice così: e altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, il terreno ha ricevuto il seme. Poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, le stesse due cose descritte da Matteo, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. E andando poi al Vangelo di Luca, che è l'ultimo che parla di questa parabola, al capitolo 8, verso 14, dice: quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano la parola, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Mettendo insieme i sinottici, perché è così che bisogna leggere i Vangeli, non bisogna dire che uno ha sbagliato o una. I sinottici vanno visti nell'insieme. Mettendo nell'insieme Matteo, Marco e Luca, troviamo cinque aspetti che caratterizzano il cuore spinoso, il cuore mondano, il cuore distratto, il cuore preoccupato. Il problema stavolta non è nel terreno che è chiuso, che non vuole sentirne parlare di Gesù. Non è nella poca profondità di quel terreno, perché la Bibbia ci dice che non c'era nessun problema al di sotto di quel terreno. Il problema era che in quel terreno c'era spazio anche per altro che non era la parola di Dio. E questo produce uno spreco del seme che veniva seminato E lo scopo per cui veniva seminato, come vedremo domenica prossima se Dio ci darà vita, è quello di portare frutto. Allora abbiamo risolto il problema del terreno chiuso, abbiamo risolto il problema della poca profondità, adesso abbiamo un altro problema, ovvero la compagnia che il seme trova nell'andare a produrre la sua pianta e infine il suo frutto. E quindi questa compagnia, che come ci dice l'Apostolo Paolo, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, questa cattiva compagnia impedì al seme di portare frutto, che era l'unico scopo per cui era stato piantato. Le spine, come vi dicevo, non voglio insegnare niente a nessuno, ci sono tra noi agricoltori, ci sono tra noi persone esperte di queste cose, ma sicuramente sapete e comprendete che le spine sono un prodotto naturale. Nessuno ha i semi delle spine e va a piantarle come fosse per la zizzania della parabola dopo. La spina viene su da sé, è un prodotto naturale di quel terreno. E vorrei dirvi che il nostro cuore, che nessuno si offenda, ma il nostro cuore naturalmente produce spine. Il nostro cuore, dopo che Adamo ed Eva peccarono nel giardino, disubbidendo la parola di Dio, dopo che il peccato è entrato a far parte dell'umanità e che la morte spirituale e fisica è entrata a far parte della condizione dell'uomo, che era stato creato per non morire mai, ma dopo quel peccato il cuore dell'uomo divenne insanabilmente malvagio, come dirà il profeta Geremia. E questo cuore, lasciato a se stesso, che cosa produce? Produce spine. È una cosa naturale, se tu lasci un bambino crescere senza seminare la parola di Dio, senza insegnargli le realtà spirituali, senza parlargli di Gesù, questo bambino diventerà un ragazzo, poi diventerà un fanciullo, poi un adolescente, poi un giovane, poi un adulto, che produrrà spine. Non c'è nessun modo per farla in modo diverso. Se tu non lo abbandoni a se stesso, il cuore dell'uomo produce spine, cose inutili. E avete mai provato a stringere tra le mani una spina? Fa male, no? Ebbene, gli uomini lasciati a loro stessi producono spine, cose che fanno male a loro stessi e fanno male a chi gli sta intorno. E se abbiamo gli occhi e le orecchie aperte ci rendiamo conto che è così. Gli uomini senza Dio producono spine e spine in abbondanza. Il Vangelo invece, il Vangelo è un seme straniero, è un seme sconosciuto, è una specie di pianta che il terreno non capisce, non conosce, è una cosa estranea che a un certo momento si trova su di sé, e questo seme ha una potenza, riesce ad attecchire e a creare una pianta. L'Evangelo, noi non dobbiamo mai smettere di predicarlo, come dicevo domenica scorsa, non soltanto è bello, ma è potente. Se tu lo semini in quei cuori che ti sembrano i più disastrati, in quelle vite così disordinate, peccaminose, così macchiate da questo mondo, e solo ad avvicinarti tu rischi di farti del male, non preoccuparti, tu semina la parola di Dio. Semina il Vangelo, perché c'è potenza nel Vangelo, per la salvezza. Il peccato è come quelle spine che, trovandosi a casa sua, cresce in fretta. Nel tuo cuore senza Gesù il peccato non fa nessuna fatica a mettere radici, a crescere rigogliosamente, perché sei naturalmente spinto a fare quelle cose. Il peccato è una cosa facile. La tentazione non è una conquista che devi fare, non è una montagna da scalare. Se una persona vuole peccare è facilissimo, basta lasciarsi andare. Tu lasciati andare. Fai quello che ti dice la testa, fai quello che ti dice il cuore, no? Come dicono alcuni poeti, fai quello che ti dice il cuore, bravo. Se tu fai quello che ti dice il tuo cuore, produrrai spine. Non ci sarà niente di buono dentro di te. Non seguire il tuo cuore, dai retta alla parola di Dio. Non ti poggiare sul tuo discernimento. Non andare dietro a quello che i tuoi occhi vedono, che desideri. Perché se tu segui il tuo cuore, se tu segui i tuoi pensieri, verranno fuori delle meravigliose spine, inutili e dannose. Non fare quello che ti dice la testa. Soprattutto non fare la cosa più facile, perché la cosa più facile spesso è il peccato. La nostra natura peccaminosa produce facilmente peccato, mentre la giustizia è una pianta rara che deve essere coltivata, chiede impegno e volontà. Gli impegni mondani di cui parleremo stamattina, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, le preoccupazioni, i piaceri della vita si trovano a loro agio con te. E tu ti trovi a tuo agio con loro. Il desiderio di arricchirsi, le preoccupazioni, l'ansietà, non è che fanno fatica a trovarti, ti trovano subito, no? I piaceri di questa vita, i piaceri sensuali, i piaceri dell'autoaffermazione, quanti e quanti potremmo aggiungere, non è che hanno una strada difficile, ti trovano subito, perché è una pianta che naturalmente nasce dal tuo cuore, mentre il Vangelo della Grazia fa più fatica, perché è una pianta straniera che deve farsi spazio tra la tua natura peccaminosa portando frutto. La nostra natura peccaminosa ci accompagnerà, non so se questa è una buona o una cattiva notizia per qualcuno, ma ci accompagnerà fino al giorno in cui saremo in cielo. Fino a quel giorno ci sarà sempre da pulire, da sradicare e da piantare il messaggio dell'Evangelo, e questo si chiama santificazione. Finché non saremo in cielo, la tua natura, se ti lasci andare, qualcuno ha paragonato la santificazione a una scala da salire. Io ho paragonato la santificazione a, sapete, le scale mobili? Avete mai provato ad andare controcorrente su una scala mobile? Io da bambino ci provavo, la scala scendeva e io provavo a salire. Fai fatica, soprattutto ti sembra di stare sempre fermo, tu sali dei gradini e la scala viene giù e tu sei sempre fermo, un po' come quelli che vanno sul tapis roulant, fanno chilometri ma sono sempre nello stesso punto. Se tu su una scala mobile che provi a fare controcorrente stai fermo, cosa succede? Vai indietro. Alcuni credenti hanno mal compreso la santificazione, pensando che dal punto in cui sono arrivati stanno tranquilli. No, il tuo cuore naturalmente produrrà delle spine che presto soffocheranno il punto dove sei arrivato. Il credente non ha una vita tranquilla, ha una vita gioiosa. Non ha una vita senza problemi, ha una vita di pace nei problemi. Il credente su quella scala mobile continua a salire verso il cielo e sa che se si ferma naturalmente andrà indietro. Questa è la santificazione. Qualcuno ha detto: chi si ferma è perduto. È così. Se smetti di cercare il Signore, di pregare, di nutrirti della sua parola, se smetti di venire in chiesa, il tuo cuore naturalmente produrrà delle spine. E qualunque sia stata la tua esperienza cristiana, la tua fede, gli anni che hai passato col Signore, verranno soffocati dalla tua natura. Il nutrimento. C'era un problema in questo terreno. Che il terreno, per quanto fosse profondo, ma non è infinito. C'era un problema di nutrimento, e questo ce lo spiega bene Gesù nella parabola delle zizzanie che non leggeremo stamattina. Vorrei dirti che nel terreno c'è abbastanza nutrimento per le spine. Loro sanno che lì trovano da mangiare. Vorrei dirti che nel terreno c'è abbastanza nutrimento per la pianta che è stata seminata, ma c'è un problema. Non ce n'è abbastanza per entrambi. O uno o l'altro. Non so se ve ne siete mai accorti che siete limitati. Ve ne siete mai accorti? Io ogni giorno sbatto la testa contro questa verità. Non ce la faccio, non posso fare tutto, non posso essere ovunque, siamo limitati, no? Ve ne siete accorti? Le spine prendono il nutrimento dal terreno sottraendolo alla pianta. Una persona ha solo una vita, non due o tre come dice qualcuno. Ha solo delle energie e delle capacità, un tempo limitato. Il cuore, forse questa è una brutta notizia per qualcuno, ma il cuore ha delle capacità limitate di amare. Il tuo cuore non è capace di amare tutto e tutti con la stessa profondità e intensità. Se non scegli di concentrare i tuoi sentimenti su qualcosa, finirai per non amare niente. Siamo limitati. E se quello che siamo viene dedicato alle cose del mondo, non potrà essere dedicato per le cose del Signore. Ripeto, se il tuo tempo, le tue risorse, le tue energie, la tua passione, il tuo amore viene indirizzato verso le cose di questa vita, di questo mondo, non ce ne sarà abbastanza per dedicarlo alle cose del Signore. Ed ecco qui i credenti o pseudocredenti mondani, che se c'è, se costa poco, se non mi impegna troppo, se non devo impegnarmi troppo, se non devo sopportare troppo, se è una cosa facile, allora lo faccio per il Signore. Ma se comincio a costarmi qualcosa, io sono già impegnato in altre cose. E hai scoperto una realtà, sei limitato. Hai fatto la tua scelta? Perché di quel poco che hai, devi decidere dove e come investirlo e indirizzarlo. Le spine, crescendo più velocemente della pianta, toglievano aria, sole e nutrimento a quella pianta che così rimaneva inutile, soffocata e lontana dal sole che poteva farla crescere. Le spine, come ho già detto, sono inutili. Cosa te ne fai di un fascio di spine? Non te ne fai niente. Apriamo gli occhi. Le cose di questo mondo, anche se sembrano belle, rigogliose, che crescono in fretta, sono inutili. Non ci mangerai niente da quelle spine. Il tuo cuore, la tua anima rimarrà sempre affamato e assetato. Guarderai nella tua vita e dirai: ma come? Così tanto vigore? Una crescita così vigorosa in queste cose, eppure non posso nutrirmi mai? Sono sempre insoddisfatto? Sono sempre alla ricerca di qualcosa? Hai scoperto un'altra realtà che la Bibbia descrive molto bene. Le cose di questo mondo ti lasciano a bocca asciutta, non sarai mai soddisfatto. E avrai ucciso l'opera della parola di Dio. Le spine, ovvero ciò che non porta frutto per il regno di Dio, non merita troppo spazio nella tua vita. Strappalo se non è necessario. E vorrei questa mattina, velocemente, affrontare queste cinque categorie che ci presentano i sinottici. Io sono sicuro, perché io stesso sono stato in qualche modo punto da una di queste spine, e lo Spirito Santo mi ha aperto gli occhi e mi ha detto: mentre predicherai agli altri, sappi che il tuo cuore ha bisogno di essere liberato. La prima spina di cui ci parlano i sinottici sono gli impegni mondani. Sono impegnato, ho da fare. No, non chiedermi niente, non posso venire in settimana, c'ho da fare. Il martedì sera c'ho da fare, il giovedì sera c'ho da fare, ci sono tante cose da fare, c'è la mia famiglia, c'è il mio lavoro, il secondo lavoro, il terzo lavoro, poi c'è l'hobby, poi c'è il programma televisivo, c'ho da fare, sono impegnato, e poi devo andare a fare questo, devo andare a fare visita, e poi c'ho i parenti, sono impegnato, impegnatissimo. Ma chi ti ha detto a te di prendere quegli impegni? Capisci che il tuo tempo è limitato, devi rinunciare a qualcosa. No, io non voglio rinunciare. Stai rinunciando al Signore. Hai già fatto una scelta. Non rinunciare alle altre cose, stai rinunciando a quelle del Signore. Sapete, io mentre insegno a voi il giovedì imparo tanto, perché prima di insegnare devo studiare. È bella la parola di Dio. È utile la parola di Dio. O no? Quanti sono d'accordo? Alzate la mano. Non so voi, ma io il giovedì sera sto imparando tante cose. Ma chi non viene il giovedì sera, ma quando le imparerà quelle cose? Quando? Ma chi non viene il martedì sera, quando dedicherà il tempo a pregare? Se non trovi del tempo a pregare insieme agli altri, io ho qualche dubbio che non lo trovi neanche da solo. Sei impegnato? Sì, hai fatto delle scelte però. Hai scelto di non impegnarti per Dio. C'era una donna che si chiamava Marta, che a me sta molto simpatica questa donna. Luca 10, 38, 42 dice così, ascoltate, c'è una che si chiama Maria, c'è sua sorella Marta e poi c'è Gesù. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. E fin qui, meraviglioso, hai ospitato Gesù in casa tua, meraviglioso. Marta aveva una sorella che si chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Meraviglioso. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, Tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Un cuore impegnato. C'è da fare questo, da quello. Signore, di darsi una mossa, di darmi una mano, c'è da fare. Avete mai visto queste cose? C'è da fare. Alla fine che hai fatto? Non hai fatto niente. Come non hai fatto niente? Tutti questi impegni. Non sono riuscito a fare niente perché ce n'erano troppi da fare e non ho fatto neanche uno bene. Signore, dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto, Maria ha capito che non c'è tempo per tutto, sono una persona, non posso dedicarmi a tutto, quando c'è Gesù io mi dedico a Gesù, non posso dedicarmi a tutto, ho compreso l'importanza di stare in comunione con Gesù, ho compreso l'importanza di avere un rapporto con Gesù. Dove sei Marta? Sto facendo le faccende di casa. Dove sei Maria? Sono ai piedi di Gesù, ho capito che la mia vita è limitata e non voglio perdermi dietro a mille e mille impegni. Quando c'è Gesù io sarò ai suoi piedi, non da nessun'altra parte. E Maria, che fa ai piedi di Gesù? Ascolto la sua parola. Quel seme abbondante arriva e viene sparso nella mia vita. Dopo troverò il tempo per le altre cose. Adesso c'è Gesù. Qual era la differenza fra Marta e Maria? Marta aveva scelto, ma aveva scelto cose inutili. Maria aveva scelto e aveva scelto Gesù. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Sapete, io sono molto sincero, avrei bisogno di fare un po' di sport. Ne parlavo con mia moglie ieri, perché ero uno sportivo e da un po' di tempo a questa parte non lo sono più. Allora nella mia agenda settimanale dico: dove faccio sport? Dove riesco a infilare? Ancora non ho trovato un punto dove potrei infilarci un'ora di sport. Sapete come potrei semplicemente farlo? Bene, il martedì sera non vado più alla preghiera. Cioè, se non potete venire voi, perché non posso non venire io? E faccio sport. Perché no? Perché non potrei? Qualcuno mi obbliga a venire? Perché io ho scelto. E ho scelto il Signore. E quando la Chiesa prega, io voglio essere dove la Chiesa prega. Amen. Stiamo attenti a ciò in cui ci impegniamo, le cose in cui mettiamo le nostre energie. Dobbiamo dare il giusto peso e importanza al Signore, alla sua parola e alla comunione con Lui. Maria era con Gesù, Maria era ai piedi di Gesù, Maria ascoltava la parola di Gesù. Queste sono le tue priorità: stare con Gesù, stare in comunione con Gesù pregando e ascoltare la parola di Gesù. Un'altra cosa che ci presentano i sinottici sono l'inganno delle ricchezze. Ma perché le ricchezze ingannano? Le ricchezze sono ricchezze. Io dico che i soldi sono uno strumento per vivere. Dov'è l'inganno? Se non ci fossero i soldi sarebbe difficile vivere, sopravvivere. Sono uno strumento. Non è la vita la ricchezza, ma la ricchezza è uno strumento per vivere. O no? Siete d'accordo? Amen. No, qualcuno non è d'accordo, ma a me. Se riesci a vivere senza, fammi sapere come fai. Così smetto di lavorare, ma finché non lo scoprirai, meglio che domani vado al lavoro, che poi questo strumento finisce. C'è una storia che ho letto, nella mitologia greca si narra una storia. C'era un campione che doveva correre una gara di corsa, era un campione. E allora qualcuno è andato da questo campione e gli ha detto: senti una cosa, ascoltami, ci sarà quella gara e io ti prometto una grande somma di denaro se tu vinci la gara. Ti darò tanti di quei soldi che tu non saprai come usarli e dove metterli, ma tu devi vincere quella gara. E così questo campione, sapendo di essere il campione, cioè, niente di più facile. Basta che supero tutti quanti gli altri, arrivo primo e avrò finito. Gli altri che correvano con lui, conoscendolo, cosa fecero? Si portarono delle monete. E così mentre correvano lasciavano cadere delle monete, volontariamente, lasciavano cadere delle monete. E questo campione che doveva superarli tutti, cosa faceva? Correndo vedeva la moneta, era preso dal desiderio, non si fermava. Si fermava, raccoglieva la moneta e poi proseguiva. Un'altra moneta, si fermava, raccoglieva e proseguiva. Ce la farò, sono un campione. Si fermava, raccoglieva e proseguiva. Indovinate come è arrivato? È arrivato ultimo. E quando è arrivato sul traguardo? Per queste poche monete ho perso quella grande somma di denaro. Questo è l'inganno delle ricchezze. Per prendere un po' di monete su questa vita, ti stai perdendo la vita eterna. Questo è il grande inganno delle ricchezze. Coloro che vogliono arricchirsi su questa vita sono come quel corridore. Corrono, corrono, alla prima occasione si fermano e prendono la moneta. Corrono, ma poi vogliono arricchirsi, vogliono accumulare, avere sempre di più. E così facendo, quando arrivano al traguardo, dicono: ma guarda qua che grande premio che c'era davanti a me. Adesso non mi restano che queste quattro monete. Vi ricordate che fine fecero i 30 sicli d'argento di Giuda? Che fine fecero? Si poté godere quella somma con cui aveva tradito Gesù? Era arrivato al traguardo, aveva guardato quelle monete. Che cosa mi sono perso per questi quattro spiccioli? E si tolse la vita. Nemmeno quei 30 sicli d'argento si poté godere. Dimmi una cosa, fratello, sorella, e dico a me stesso. Non è che ci stiamo fermando un po' troppo nella vita cristiana per raccogliere qualche moneta che i nemici ci stanno lasciando andare sul cammino? Alza lo sguardo alla meta, c'è Cristo Gesù che ti aspetta con la vita eterna. Non perderla per due spiccioli. Marco 8,36 dice tutta questa storia in modo meraviglioso. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Luca 16,13 ci dice una realtà che vi dicevo prima, siamo limitati. Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Il Dio del denaro. Quale Signore stiamo servendo? L'inganno delle ricchezze, il desiderio di arricchirsi in ogni modo e maniera, onesto e meno onesto. Questa è la filosofia del gioco d'azzardo. Chi vuole arricchirsi, vuole farlo, punto e basta. Non importa quanto costa, non importa quanto mi costa, quello che conta è che io arriverò ad arricchirmi. E cosa fa? Mette in gioco tutto ciò che ha, pur di arricchirsi. A volte mette in gioco la propria famiglia, la propria vita stessa, arrivando ad esporsi in tal modo, perché spera di arricchirsi. Questa è una logica diabolica. Sapete, pensavo che il cuore nostro è un po' come i nostri smartphone. Ci sono delle cose sugli smartphone che si possono fare. Si può installare delle applicazioni, forse i più anziani non capiscono, abbi pazienza e poi andiamo avanti. Ma i più giovani sapete di cosa sto parlando. Può installare delle applicazioni. C'è l'applicazione della parola di Dio. Puoi leggere la parola di Dio sul cellulare. Ma ci sono adesso anche le applicazioni del gioco d'azzardo, in modo che i bambini, i ragazzini possono installarle e cominciare a giocare. Ed è gratis. E cominciano a giocare. Il nostro cuore, come quel cellulare, riceve queste cose. Ma poi sai chi fa la differenza? Sei tu. A che cosa dai tempo? A leggere la Bibbia? O a giocare? Non è il problema del cuore, è il problema di cosa ne fai del tuo cuore. L'inganno delle ricchezze: mentre il corpo si arricchisce, l'anima impoverisce. Diventiamo ricchi forse in terra per qualcuno se le cose vanno bene, e poveri in cielo. Il desiderio di arricchirsi rende avari, uccidendo la generosità. Se vuoi accumulare, non puoi dare. Avete mai visto i credenti genovesi? Non ci provare neanche a chiedermi un euro. Siamo nella libertà della grazia, quindi non ci provare a dire che bisogna mettere l'offerta. Infatti nessuno te lo dirà, perché offerta si chiama così proprio perché viene dal cuore. Amen? Ho perso la gran parte di voi con questa frase, ma andiamo avanti. L'inganno delle ricchezze rende orgogliosi, arroganti, egocentrici. Le ricchezze promettono più di quello che mantengono. La ricchezza prende il posto delle cose importanti della vita. Lasci perdere la tua famiglia perché vuoi arricchirti, e quando arriverai alla fine della tua vita sai cosa rimpiangerai? La tua famiglia. Consumano la vita, le ricchezze, lasciando ad altri di goderne. Accumuli, 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 non c'è tempo per goderne, stai accumulando. Poi muori, sai chi se ne gode? Chi viene dopo di te. C'è un collega al lavoro che è solo, non è sposato, non ha figli, non ha niente, non ha parenti, ma continua a lavorare, accumulare, accumulare, c'ha terreni, c'ha proprietà, soldi, soldi, non si compra uno straccio di vestito, non compra niente, tutto quello che può prendere dagli altri lo prende. Io una volta gli ho detto, scusa, ma tu ti rendi conto che stai facendo la fortuna dei tuoi nipoti? Quando tu morirai, se non ti tolgono loro la vita, loro si fregheranno le mani, stai accumulando tanti di quei soldi senza goderne, vai in giro come uno straccione, sei pieno di soldi, ma per chi lo stai facendo? Non capisce, è ingannato dalle ricchezze. Le ricchezze rendono idolatri, le ricchezze allontanano da Gesù, un certo giovane ricco ci parla di questo. La fiducia sulle ricchezze uccide la fede in Dio. Quando le ricchezze abbondano, dice la parola, si allontani da esse il tuo cuore, fidati del Signore, non di quello che hai in banca, perché quello può andare via, il Signore no. Andiamo avanti perché il tempo vola via veloce. Le preoccupazioni, vestiti, denaro, cibo, bisogni essenziali, salute, famiglia, lavoro, eccetera, eccetera, cose che ci portano ansietà in modo naturale come quelle spine. L'ansietà toglie luce e aria alla fede, all'amore verso il Padre, portando le persone alla disperazione e alla paura. Ora ti dico una cosa e la dico a me stessa. Preoccupazione uguale idolatria. Forse non ci hai mai riflettuto. Ma quando tu ti preoccupi per qualcosa, non è una preoccupazione buona di quella che ti fa stare attento a non sbagliare, ma è quella preoccupazione ansiosa. Tu non te ne rendi conto, ma sei un idolatra, sono un idolatra. Perché? Perché non ti fidi più di Dio. Perché cominci a dire, alla mia vita devo pensarci io. E non potendoci pensare come credi, cominci a essere ansioso. Non potendo controllare il futuro, cominci a essere ansioso. Hai tolto Dio dal primo posto, hai messo te stesso, ma siccome tu non sei Dio, cominci a preoccuparti. Ed ecco dov'è l'idolatria. Noi vogliamo dire, Signore, tu sei il mio Padre Celeste e tu provvederai. Non voglio lasciare che le preoccupazioni offuscono e fanno morire l'opera del Vangelo nella mia vita. Devo farcela da solo? No, non devo farcela da solo. Dio provvederà. I piaceri della vita, il quarto elemento di cui ci parlano i sinottici. I piaceri della vita. E ognuno di voi riesce a comprendere di cosa sto parlando. Prima Giovanni 2, 15-17 riassume tutto questo in questi versi. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Chi stai amando? Chi sto amando? C'è l'amore di Dio nel tuo cuore. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Fratello, ma è una cosa piacevole, cosa può esserci di sbagliato? Fratello, ma l'amore è una cosa piacevole, cosa può esserci di sbagliato? Sì, ma... Ok, sono due maschi, ma c'è amore. Non può essere sbagliato. L'amore non è sbagliato, non è mai sbagliato. L'amore del mondo è sbagliato ed è una cosa che porta dolore, male, sofferenza, spine nella vita delle persone. Non è vero che se non c'è niente di male è una cosa buona. Se non c'è niente di male è perché tu non riesci a vedere che c'è qualcosa di male, non perché non c'è veramente. Forse le spine sono nascoste sotto un bel fogliame, ma prova a stringere. Che male c'è nell'amore? Che male c'è, fratello, nel volersi bene, nel stare insieme? Sì, non siamo ancora sposati, ma è un'espressione di amore. Sono spine, non è un'espressione di amore. Stai scegliendo di vivere come tu vuoi, stai scegliendo di vivere con i piaceri della tua vita. Noi vogliamo rinunciare per far crescere la pianta del Vangelo, perché al tempo opportuno, e parlando dell'amore, vivremo il piano di Dio nel nostro matrimonio, nella nostra vita. E poi, volendo comprendere ogni cosa che prende il posto di Dio, ci dice l'avidità delle altre cose. Qui non posso, non ho più tempo per andare avanti, Ma secondo Timoteo 2,4 racconta molto bene questo dicendo: uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Avidità delle altre cose, mettici quello che vuoi tu. Tutto ciò che non porta frutto per il regno di Dio sono impegni di cui puoi fare a meno. Risultato? Infruttuoso. Un terreno che non aveva niente di male. Era tutto a posto, aveva ascoltato il messaggio del Vangelo. Questo messaggio aveva trovato profondità. Stava per portare un meraviglioso frutto, ma si è trovato a dover convivere con un cuore distratto, un cuore mondano, un cuore preoccupato. Vorrei concludere facendoci aprire gli occhi sulla soluzione per il cuore mondano. Allora, fratello, sono mondano e quindi? Sì, ok, mi piacciono quelle cose, che vuoi da me? Avete mai sentito queste risposte? E ok, a me mi piace fare questo, sono problemi miei, fatti gli affari tuoi. Ma se qualcuno stamattina, toccato dalla parola di Dio, vuole cambiare, non vuole far morire il seme dell'Evangelo, c'è una soluzione per te? C'è una soluzione per te. Ci fu un certo Gesù Cristo sul cui capo venne messa una corona di spine. E io voglio pensare, immaginando su quelli che sono veramente i concetti biblici, che le spine che hanno circondato la testa di Gesù sono state strappate dal mio terreno. Quelle spine che hanno punto il capo glorioso di Cristo Gesù erano le spine della mia mondanità, del mio peccato, delle mie preoccupazioni. Sono state strette, sono state attorcigliate e posate sul capo di Gesù e così io sono stato liberato da quelle spine. Voglio pensare che Gesù con le sue mani le ha strette. E quando ha fatto così gli ha provocato del dolore, perché Gesù sulla croce non ha fatto una passeggiata, ma ha sofferto perché stringeva le spine del mio e del tuo peccato. La tua mondanità porta sofferenza a Cristo Gesù. Ha stretto le tue spine, le ha sradicate dal tuo cuore e se le è messe in testa come fossero la sua corona. E per estirpare tutte quelle spine ha dovuto sudare, ha dovuto lavorare, ha dovuto spendere i migliori anni della vita di un uomo a predicare, a parlare, a fare miracoli. E in quell'orto, il Getsemani, il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue. La tua mondanità è costata il sudore di Cristo Gesù. Le ha estirpate tutte però sulla croce. Al posto della sua gloria celeste, quale re dei re, ha dovuto essere incoronato con i nostri peccati, affinché il nostro cuore potesse essere liberato da ogni impedimento per portare frutto per la vita eterna. Consacriamo la nostra vita interamente al Signore. E colui che ha portato su di sé la mia corona di spine mi darà una corona di vita. Cuore mondano, vuoi essere liberato? Se la risposta è no, presto soffocherai l'opera del Vangelo. Presto in te non ci sarà più niente che parla di vita, soltanto spine che parlano di morte e di dolore. Ma io voglio dire a quei cuori mondani che sono qui presenti, vuoi cambiare? Vuoi dare aria al Vangelo? Vuoi lasciare che il sole possa nutrire l'opera di Dio nella tua vita? Vuoi che vengano estirpate quelle spine dal tuo cuore? Allora questa mattina invoca il nome di Gesù. Chiudiamo i nostri occhi.